nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Nel silenzio affidiamoci al Signore, chiediamo il suo perdono, il suo aiuto, il dono del suo Spirito. Signore, dacci uno sguardo profondo sulle cose, sulla nostra vita, uno sguardo che sia illuminato dal mistero della tua resurrezione, che sappia guardare oltre, che sappia cogliere già in questa vita i riflessi dell'eternità. Te lo chiediamo perché tu sei Dio, vive e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prendiamo, questa sera leggiamo il capitolo, anzi la finale del Vangelo, al capitolo 16, i primi versetti del capitolo 16. Mi pare che l'ho già accennato, più volte l'ho fatto, comunque ripetita io, ripeto per l'ennesima volta, ecco, che Marco in realtà scrive fino al versetto 8, almeno la prima stesura. Come vi dicevo, rimane un po' un mistero fino a un certo punto, no? Ci si è chiesti perché apparentemente sembra un racconto manco, manca qualcosa, specialmente se si fa il confronto con gli altri Vangeli. Poi dimentichiamo che forse Marco è il primo che scrive. Comunque, facendo il confronto con gli altri Vangeli, certamente ci sembra che manchi qualcosa, così è sembrato anche nei primissimi, nel primo secolo, nei primi passaggi. Perché infatti, ecco, facendo un'analisi, una critica testuale dei manoscritti antichi, ci si accorge come nei primi manoscritti, cioè i manoscritti più antichi della Bibbia, del Nuovo Testamento, quindi del quelli che abbiamo, secondo, terzo secolo, no, quarto, non c'è nessuna finale. Finisce lì. Il Vangelo di Marco finisce al versetto 8. Poi in altri manoscritti incominciano ad apparire, un po' più tardi, no? Altre finali, più di una. E in realtà poi vediamo a un certo punto, dal V, VI secolo in poi, ecco, l'affermarsi assolutamente della finale che abbiamo adesso, anche noi nella Bibbia, no? Accettata come finale ufficiale, definitiva, diciamo, no? Del Vangelo di Marco. I versetti dal 9 al 20. Che, ripeto, si ritrovano poi in tutti i manoscritti più tardivi fino ad arrivare ai nostri, quindi insomma, da quel momento, quinto, sesto secolo, ripeto, sono, è quasi universalmente, non, è universalmente accettata questa finale. E così l'abbiamo pure noi. Resta il fatto che, ripeto, invece non c'era. Questa finale ne conosciamo da altri manoscritti, altre più brevi, no? Cioè, si è sentito il bisogno di completare, e dunque, è parola di Dio ugualmente, attenzione. Anzi, poi se c'è tempo, leggeremo anche questa finale, no? Forse anzi, è il caso di farlo, no? Visto che comunque fa parte del Vangelo di Marco. Quindi attenzione, perché con o senza cambia parecchio. Quindi quella finale aggiunge qualcosa, certamente, al Vangelo di Marco originario. Noi, attenzione, non celebriamo le persone, no? Leggendo il Vangelo di Marco non è che noi leggiamo, infatti diciamo Vangelo secondo Marco nella liturgia, diciamo, Nel Vangelo secondo, al Vangelo secondo Marco, secondo Marco, non di Marco, perché non appartiene a Marco, il Vangelo appartiene alla Chiesa. Marco è un interprete, ma appunto sappiamo bene che in realtà è interprete della parola, del Vangelo e la comunità. Tant'è vero che ci sono alcuni scritti che in realtà sono il frutto di più mani, di una tradizione, anzi, lo stesso Vangelo di Marco in realtà è così. Cioè Marco scrive utilizzando tradizioni precedenti a lui, l'annuncio stesso di Pietro che lui ha potuto ascoltare, e poi altre tradizioni, no? Preservate, custodite, portate avanti dalla comunità. Quindi lo stesso Marco in realtà non sta portando qualcosa che ha scritto lui, no? Di sue iniziative, ma stretto dalle necessità, la morte di Pietro, e quindi la comunità gli chiedeva, probabilmente è proprio andata così, è la comunità che ha chiesto a Marco, e lui si è reso conto che c'era bisogno di mettere per iscritto quello che altrimenti poteva andare perduto, confuso o perfino fuorviato, capito diversamente. Allora scrive. L'aggiunta non è fuori dalla parola di Dio, ci mancherebbe. È accettata, è stata poi, ripeto, accettata questa finale come canonica, come parola di Dio, e come tale fa parte del Vangelo secondo Marco, anche se non è Marco ad averla scritta. E dunque leggeremo anche quella, perché mi pare giusto, no, cogliere anche la prospettiva che dà quella finale, che tra l'altro è dunque uno, se non l'ultimo scritto del Nuovo Testamento, attenzione anche su questo, cioè quella finale, quell'ultimo versetto 9-20, probabilmente, ripeto, se non sono l'ultimo, ci siamo vicini, ma penso proprio che siano con molta probabilità le ultime parole scritte, no, del Nuovo Testamento. Dunque anche da questo punto di vista è una testimonianza preziosa, perché ci porta già una testimonianza della Chiesa che ormai ha già avviato la sua navigazione, no? Nella storia, no? Degli uomini. No? Siamo già nell'epoca subapostolica, anzi già, ripeto, avviato proprio il cammino della Chiesa, dopo la partenza avviata, l'avvio dato dagli apostoli, appunto, dalla Chiesa apostolica. Siamo nel V secolo, quella finale si è affermata definitivamente. Quando è stata scritta non sappiamo precisamente, però potrebbe essere intorno al III secolo, no? Terzo, quarto secolo. Allora, andiamo appunto a questi versetti, che quindi sono la chiusura. C'è qualcuno che ha ipotizzato, qualche esegeta ha perfino ipotizzato, che dell'originale si è andata persa qualche pagina, perché si scriveva sul papiro, la prima chiesa, le prime comunità erano povere, non potevano scrivere su pergamena che costava moltissimo, no? Pelle d'animale la pergamena, invece il papiro costava un po' di meno, quindi hanno scritto, anzi non un po' di meno, molto di meno, quindi è stato scritto su papiro il primo testo, probabilmente, no? Il primo testo di Marco. Qualche esegeta pensa che appunto nella trasmissione, nei passaggi, sia potuto andare perduto l'ultima, una pagina, due, ecco perché sarebbe monco, ma è un'ipotesi un po' peregrina secondo me, perché in realtà ci accorgeremo che funziona anche così. D'altra parte, nella narrativa, penso che chi legge un pochino di narrativa, penso che conosca bene, c'è, è come se c'è, no? Anche l'arte, nella narrativa, l'arte del racconto monco, volontariamente. E quindi non è monco, perché c'è un motivo per cui il narratore si ferma. Si ferma lì. Ecco, andiamo a leggere e vediamo. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salomone, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Ripercorrete un po' per conto vostro, con un attimo di silenzio, queste parole. Dicevo, non c'è bisogno di pensare che manchi qualche pagina al Vangelo di Marco, no. Io ogni volta che leggo questo testo sempre più mi rendo conto davvero di come Marco sappia farci penetrare nel mistero del Signore e la sua volontà, il suo, diciamo, la sua strategia, tra virgolette, ma non una strategia così per ingannare, no, è quella che egli stesso ha vissuto, la prima comunità, gli apostoli hanno vissuto, Pietro ha vissuto. Marco è il testimone di un approccio al Cristo che è quello che hanno vissuto realmente gli apostoli, cioè attraverso la sua umanità. E davvero dobbiamo contemplare con stupore, direi, ogni volta rimaniamo stupiti, ma questa parola ricorre spesso nel Vangelo di Marco, rimaniamo stupiti da questo mistero così grande di un Dio che appunto ci stupisce per la sua presenza nascosta, umile, perché in mezzo a noi come uomo, totalmente, assolutamente, anche con i suoi sentimenti, la sua angoscia, le sue paure, anche lui, come noi. Marco ci fa guardare un lato di Gesù senza paura, lui stesso. Non ha timore, Marco, di mostrarcelo, questo lato umano del Cristo. Non ha paura di travisamenti, non importa, travisate pure se volete, ma questo è. Qui dobbiamo entrare, se vogliamo entrare nella fede. Altrimenti leggeremo Giovanni che ci fa fare un salto, no, in una fede che è già nel divino, che ci invade, pervade, direi, anzi, no, la nostra vita. La mette anche qui, sempre in contraddizione, perché ci troviamo sempre sfasati, no? Come la lettura di oggi, no? Anche se abbiamo celebrato la... oggi incomincia, per questa settimana ascolteremo Nicodemo e Gesù, ma si ripete continuamente nel Vangelo di Giovanni, la Samaritana, Cana, cioè, ci sono sempre due piani, Gesù è su un piano e noi siamo su un altro, perché proprio non capiamo che cosa dice Gesù. Gesù parla di nascita e quello capisce che bisogna nascere di nuovo, quello parla di acqua e quello capisce che no, di acqua, no, invece Gesù parlava di un'altra acqua, quello parla di pane e quelli capiscono il pane da mangiare. Non ci siamo proprio, ecco, siamo su un altro, Gesù è su un altro livello, invece Marco no. La cosa bella di Marco è che invece Marco ci fa entrare da come, dalla porta in cui è entrato Gesù nella nostra storia, nella nostra vita, nella vita dei discepoli, dei primi discepoli. Ripeto, sono approcci diversi e ci stanno bene tutti, perché anche quello che dice Giovanni è vero, non è che non è vero che noi siamo su un altro livello effettivamente, no, rispetto al pensiero di Dio, no? E anche Marco non manca di sottolinearlo in alcuni momenti, ma ripeto, Marco ci fa contemplare un Dio che comunque non manca mai di mettersi accanto a noi con una pazienza infinita, di sopportare le nostre fragilità, sopportare non in senso negativo, in senso positivo, supportare, cioè è lui che le fa sue, e facendole sue ce le fa vincere, ma le fa sue davvero, fino in fondo, non per finta, fino in fondo. Allora vedete, anche il mistero della resurrezione, che è il mistero poi davvero che svela, diventa rivelativo, cioè svela, rivela ciò che è stata tutta la vita di Gesù. Senza quella luce della resurrezione tutto il resto, anche la morte di Gesù, non avrebbe senso. Non avrebbe senso nemmeno la nostra. Questo è il problema. Senza la risurrezione di Gesù, giustamente dice San Paolo, saremmo da compiangere più di tutti gli uomini, perché non avrebbe senso nemmeno il nostro soffrire, la nostra morte. Eppure guardate con che delicatezza Marco entra nel mistero della risurrezione. Perché così è stato. Così è stato. Marco è quello che ci fa entrare nella dimensione più storica, tra virgolette, anche se poi, ripeto, volontariamente si ferma sulle soglie. Questo è molto bello, molto bello. Voi direte, ma insomma, ci lascia sospesi. No, capiamo, cerchiamo di capire perché. Cerchiamo di capire perché Marco si ferma su quella soglia, no? Quando ci aspetteremo di vedere il Signore. Cerchiamo di capire. Guardiamo a questo testo straordinario. Ripeto, io più lo leggo questo testo, più davvero, ecco, lo posso sentire mio. Ma non perché c'è una caratterizzazione particolare per me, ma anche forse qualcosa c'è di... Ma penso che veramente lo possiamo leggere tutti senza sentirci, tra virgolette, frustrati perché ci manca qualcosa, no? No. No. Perché se leggiamo le apparizioni, un pochino, sapete, uno dice, ma loro l'hanno visto, no? Invece Marco, ripeto, si ferma prima. Arrivano le donne al sepolcro. Passato il sabato, Maria Maddalena e Maria di Giacomo sono a comprare una aromi per venire a ungerlo. Ritorna quell'unzione, vi ricordate quell'unzione, no? Che Marco stesso sottolinea, è già avvenuta. Quindi in qualche modo ci ha già preparato. L'unzione è già avvenuta, però qui dice che queste donne stanno andando ad ungerlo, no? Questa è la rilettura dopo di Marco. Marco, ecco, ci vuol far capire che c'è un mistero, no? Dove tutto quello che è avvenuto poi nella vita di Gesù trova un significato, un posto, no? Quell'unzione Gesù l'ha già avuta. C'è già stata una donna che ha offerto ciò che aveva di più prezioso per Gesù. Ma ci sono queste discepole, donne, attenzione, questo vale per tutti i Vangeli, no? Però è interessante che Marco appunto si ferma lì, a queste donne. Sono loro davvero le protagoniste, no? Quelle che a quel tempo erano le più messe da parte nella vita che conta, no? Nella vita, nelle decisioni, il potere, no? Le scelte, no? Sono loro invece, loro, che avranno questo dono, anzi, porteranno questo dono. Sapete, diventano ancora una volta delle donne, diventano in qualche modo madri della Chiesa nascente. La maternità passa attraverso di loro, attraverso di voi, donne, così. No. Anche qui, questa sensibilità è loro che genera. Peccato che adesso la stanno un po' perdendo, molte donne, no? Preoccupate più di altre cose. E invece ecco qui la sensibilità di queste donne che amavano il Signore, vogliono fare un ultimo gesto, come un po' facciamo anche noi per i nostri cari defunti, no? Una visita, una cosa, stare vicino a quella salma, no? Anche se è fredda, è morta. Ecco, vogliono fare questo. Però attenzione, perché già nel parlare di, nello scrivere meglio, di Marco c'è qualche piccola nota simbolica. Perché dice al versetto 2, al mattino presto, il primo giorno della settimana, vengono al sepolcro a sorgere del sole. Notate che dice due volte la stessa cosa, perché dice in due modi diversi, al mattino presto, quindi al mattino, proi, il primo giorno della settimana, il primo, uno dopo il sabato, vengono al sepolcro a sorgere del sole. Al mattino presto, a sorgere del sole, sì, no, vabbè, sono due cose non immediatamente collegate, ma al mattino presto si intende, quando già il sole stava sorgendo, no, lo sottolinea, a sorgere del sole. Beh, vedete, già in questo quadro c'è una nota, no, simbolica di speranza, di luce, no? E al mattino. Beh, nel sabato non si poteva nemmeno fare, no, certe cose, nemmeno ungere appunto, no, i corpi dei defunti, eccetera. Quindi, ma non è questo, vedete, questo passa anche in secondo piano, perché quel primo giorno dopo il sabato, ormai per la comunità, sapete cosa significa? Già per la comunità di Marco, è il giorno del Signore. Attenzione, perché Marco sta scrivendo, ma parla di queste donne, ma in realtà, vedete, c'è un filo che riporta ai lettori, a noi, anche a noi oggi, dopo 2000 anni, questa parola è ancora molto calzante. Beh, noi oggi la chiamiamo domenica, metteteci domenica, no? Di domenica, primo giorno dopo il sabato. E al sorgere del sole, nel Benedictus noi diciamo sempre, no? Come sole che sorge dall'alto, sole che sorge dall'alto, poi diciamo strano, no? Non sole che sorge dall'alto, sorge il sole, dal basso, no, dall'alto, e sole che sorge. E qui, ecco, vedete, un sole che sorge su un sepolcro, da un sepolcro, non su un sepolcro, attenzione, perché vi faccio notare poi dal versetto 3 incomincia, no, questo, anzi dal versetto 2 stesso, incomincia questo passaggio, no, perché vengono al sepolcro, dice, al sorgere del sole, al sepolcro. Notate che quella parola diventa la parola, questo luogo, il sepolcro, diventa il luogo di riferimento di questa esperienza che stanno vivendo, stanno per vivere, stanno già vivendo queste donne. Il sepolcro. Notate che ricorre tre volte, al sepolcro. Poi dicono, chi ci otterrà la pietra dalla porta del sepolcro? E avanti di Israele, la pietra è molto grande, eccetera, entrata nel sepolcro, no? Quindi siamo la terza, la quarta, quattro volte, scusate, entrata nel sepolcro, quindi davanti al sepolcro, chi ci otterrà via dal sepolcro, poi entrata nel sepolcro, e l'ultima ricorrenza è l'ultimo versetto. Ed esse uscite fuggirono dal sepolcro. Vedete, l'esperienza che loro vivono è un'esperienza che le porta a passare dentro questo sepolcro. Devono passarci dentro. Ma, appunto, per uscirne, non ci rimangono dentro. Nemmeno noi ci rimaniamo dentro quel sepolcro. Allora, no, cosa rappresenta quel sepolcro? Vedete, già cominciamo a intuire qualcosa, no? Spero, no? Leggiamo ancora meglio. Allora, queste arrivano e dicono tra loro, chi ci otterrà la via, la pietra della porta del sepolcro? C'è una pietra, no? Perché così è, no? Si trovava questa pietra grossa, una grossa pietra, dice, le loro donne deboli, dice, come facciamo a togliere questa pietra? e avendo levati gli occhi osservano che la pietra era stata rotolata via. Benché fosse molto grande, dice il testo, e era stata rotolata via, non c'era più la pietra. Quella pietra che avevano messo gli uomini, no? Come l'ultima parola sulla vita di Gesù, beh, come d'altra parte facciamo anche noi, purtroppo, devo dire, per certi versi, no? Mettendo su una frase particolare, come per dire, ecco l'ultima, no? È l'ultima cosa che possiamo fare. Beh, forse per certi versi è vero, sì, è l'ultima cosa materiale che possiamo fare, ma non è certo l'ultima che si può vivere, no? Ma comunque, per loro era così. Per noi oggi dovrebbe essere un po' diverso. E invece quella pietra è tolta. Togliere quella pietra significa dire che non è l'ultima parola, non è finita lì, non è quella l'esperienza che ha chiuso con Gesù, di Gesù, su Gesù. Avendo levati gli occhi, vedete, è tutta una questione di sguardo. Levare gli occhi, li avevano, beh, se li avevano, se hanno levati, che vuol dire? Erano bassi. Ecco, ci vuole lo sguardo giusto, saper guardare. Attenzione, perché erano anche loro sempre, quello che erano rimaste, se vi ricordate, a guardare da lontano il Cristo crocifisso, il Cristo sulla croce. E non solo, ma versetto 47, ora Maria Maddalena e Maria, madre di Giuseppe, osservavano dove era posto, avevano anche guardato dove l'avevano sepolto. Guardare. Ma vedete, devono continuare a guardare, anzi stavolta devono alzare lo sguardo. Dobbiamo alzare un pochino lo sguardo. È un invito anche a noi a non tenere lo sguardo basso, ma alzarlo. Per vedere che la pietra non c'è più. Rotolata via, era stata rotolata via con un passivo. E chi è stato? Boh, non noi. Noi siamo bravi a metterle le pietre, a toglierle si pensa qualcun altro. È un passivo. Come altri ne abbiamo trovati, no? Nel Vangelo, no? Il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini, no? Pensate, lo stesso Signore che consegna il figlio, adesso è il Signore che toglie quella pietra. Quell'ultima parola, per dire così, degli uomini sulla vita di Gesù. Ed entrate nel sepolcro, entrano. Ecco, qui bisogna fare un altro passo, quindi non basta stare lì davanti, bisogna entrarci dentro. Ed entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto a destra, avvolto con un abito bianco. Vi ricordate quel giovane che invece scappa, no? Sempre avvolto con una, anche lì, con un lenzuolo, no? Che all'arresto di Gesù fugge via nudo. Qui invece, vedete, è vestito di bianco, il colore di Dio, il colore della gloria, il colore della vittoria, bianco, non è più nudo. Lì c'è la nudità, nel Getsemane, poi nella passione di Gesù, c'è la nudità, l'uomo messo a nudo, l'uomo spogliato della sua dignità. Quell'uomo è rivestito nel sepolcro. Vedono questo, si spaventarono, la paura. Questo verbo, no, che siamo abituati a sentirlo nel Vangelo di Marco molte volte l'abbiamo sentito, e spesso dei discepoli, non solo, ma spesso è loro, la paura. La paura nel Getsemane, la paura soprattutto quanto Gesù prende decisamente la via di Gerusalemme, l'ultimo annuncio della passione di Gesù, è accompagnato da questo stesso verbo, la paura. E la paura che, d'altra parte, vi ho già accennato più volte, se Marco insiste molto su questa paura è perché la paura la stavano vivendo, la sua comunità la stava vivendo in prima persona. Appunto, era appena morto Pietro e altri per la fede, altri avevano abbandonato. Che sarà di noi? Dov'è il Signore? Ci ha lasciati? Ricordate la tempesta, no? Sedata, no? Sul lago di Genezaret, quel racconto tutto ricostruito da Marco proprio per sottolineare questa esperienza che stavano vivendo, la Chiesa di Roma stava vivendo. La paura, perché noi no? Viviamo una situazione non molto felice, non vedo persone tranquille, no? E se penso a tanti giovani, tante persone, no, che stanno avendo ore drammatiche della vita, momenti drammatici, no? Questa paura, non so, in via diretta o indiretta ci tocca molto da vicino, credo. Eppure c'è quest'uomo vestito di bianco. Notate anche questa insistenza, no? Un giovane, no? Dice anche questo. Non dice un angelo. Per gli altri invece, se leggete gli altri evangelisti, viene interpretato come una figura angelica. Sì, è probabile, ma Marco sottolinea che è un giovane. Perché proprio un giovane, no? Perché un giovane rappresenta speranza, sguardo verso il futuro, così dovrebbe essere. E oggi invece, appunto, come dicevo, molte volte sono proprio i giovani che fanno le spese di una situazione sotto tanti punti di vista difficili. Invece qui è proprio un giovane che è vestito di bianco, quindi vestito di qualcosa che è di Dio, no? Può dire: non spaventatevi, non abbiate paura, non abbiate paura. Parola che attraversa tutta la Bibbia, si può dire, non si può dire, si può dire tranquillamente. Parola che attraversa tutta la Bibbia: non abbiate paura. Voi cercate Gesù, il Nazareno, il crocifisso. Attenzione a queste, no? Guardate come Marco sottolinea proprio, ecco, ripeto, l'umanità di Gesù. Il Gesù, vi ricordate? Gesù il Cristo, il Figlio di Dio. La prima parola che abbiamo trovato, versetto 9, Gesù da Nazareth, venne da Nazareth. Gesù, il Nazareno, il crocifisso. Sì, proprio quell'uomo che ha vissuto proprio questo tragitto da Nazareth alla croce. Voi cercate questo? È risuscitato. Non è qui. Lo cercate nel posto sbagliato. Non è in questa tomba. Non è in questo luogo di morte. Ma voi cercate lui, Gesù, il Nazareno, il crocifisso. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. E insiste sul luogo, no? Ma appunto, per dire, non è qui. Non è in questo sepolcro. Ma andate. Ma andate. Dite ai suoi discepoli e a Pietro, in particolare, dice discepolo, poi sottolinea la figura di Pietro. Beh, c'è questo legame, ripeto, con Marco stesso, ma poi in realtà anche proprio come figura di riferimento, no? Nel gruppo dei discepoli di Pietro. E poi, ecco, Pietro, detto alla Chiesa di Roma, a cui Marco scrive, no? Andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ho detto. Non commento subito, andiamo al versetto successivo, capiremo meglio le parole, queste parole. Se leggiamo anche il versetto successivo, che è quello poi, no? Che ci lascia un po' così, appunto, gli interdetti. E là lo vedete come vi ha detto, quindi sembra rimandare in Galilea a un appuntamento. Ed esse uscite, fuggirono dal sepolcro, fuggirono. Non solo uscirono, no? Ma fuggirono, uscire e fuggire. Bisogna proprio fuggire da quel sepolcro. Fuggirono dal sepolcro perché lo aveva prese tremore e stupore. Non è risolto questo tremore, questo stupore, no? Ma questa paura in qualche modo. E sono usati due termini, no, che indicano proprio questo, veramente il tremore, no? Anche una dimensione fisica, no? Tremus che ecstasis. L'altro termine è stupore. Però attenzione, sono quasi opposti per certi versi, no? Uno un tremore fisico proprio, l'altro un ecstasis, un uscire fuori, no? Essere completamente rivoltati, no? Essere tolti dall'ordinario, ecstasis, no? Cioè, noi eravamo andati là per ungere una salma e invece ci troviamo, no, a scappare da questo sepolcro con un annuncio. E anche con una missione. Andate a dire, andate, dite, due imperativi. Ed esse uscite, fuggirono dal sepolcro. E dunque attenzione a quei due termini. E non dissero niente a nessuno, perché temevano. E c'è un altro termine ancora, e prima avevo usato un altro avverbo, Qua c'è phobema, un altro termine greco per indicare, no, la paura, mentre prima avevo usato il tambeoma. Sono due verbi intercambiabili per certi versi che indicano appunto la paura. I verbi che avevo usato prima, tutti e due, li ho usati già Marco, no? Qui ritornano. E attenzione, rimaniamo davvero un po' di stucco, perché uscite, no? Sono uscite. Aveva detto l'angelo, uscite, no? Andate, dite ai discepoli, andate, uscite, fuggirono, caspita, l'hanno fatto subito. Ma poi dice, non dissero niente a nessuno. Rimaniamo un po' stupiti, davvero, ulteriormente stupiti, no? Perché come? Non dissero niente. Se leggiamo gli altri evangelisti, la scena è completamente, no, cambiata. Perché se leggiamo gli altri evangelisti, per esempio in Matteo, Gesù, proprio siamo in una scenografia completamente diversa, veramente come se fosse un film, da questo punto di vista, veramente totalmente diverso, perché dice, passato il sabato, l'alba del primo giorno della settimana, venne Maria di Maddalena, l'altra Maria osservava la tomba, ed ecco vi fu un gran terremoto. Infatti un angelo del Signore sceso dal cielo e avvicinato si rotolò la pietra e si sedeva sopra di essa. Era il suo aspetto come di fuoco e la sua veste bianca come la neve. Ora per timore di lui le guardie tremarono e divennero come morte. Capite? È proprio un'altra situazione. No. Un terremoto, la pietra, l'angelo che arriva, toglie la pietra. Queste donne che sono lì in mezzo stanno vedendo queste cose. L'angelo prende la parola, disse alle donne, non temete voi, so infatti che cercate Gesù crocifisso, non è qui, è risuscitato, ma ha detto, venite, vedete il luogo dove giaceva. E partendo presto dite ai suoi discepoli che è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. Ha detto Gesù. Ed essendo andate presto dal sepolcro con timore e grande gioia, corsero ad annunziarlo ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù andò loro incontro. C'è un po' di confusione qui nel racconto, perché sono con i discepoli, poi a un certo punto, in un momento, il racconto torna indietro, no, Matteo torna indietro, marcia indietro un attimino, ed ecco Gesù andò loro incontro dicendo gioite, ed essi avvicinatosi gli presero i piedi e si postarono dinanzi a lui. Quindi c'è già l'apparizione alle donne. Siamo un pochino frastornati, beh, in effetti è l'effetto che vuole ottenere Matteo. Ci vuole un po' un attimino a dire, oh, è successo la fine del mondo. In effetti è così, cioè, in un certo senso, no? La risurrezione di Gesù è già la fine del mondo. È già il non ancora che invade la nostra esperienza umana. È vero, ma non è andata proprio in quel modo, no? Però Matteo lo racconta così perché ci vuole al destinatario, alla sua comunità, vuole dare quell'effetto. Sbaglia? È un suo punto di vista. È Vangelo, ripeto, non è resoconto storico di quello che è avvenuto. Forse il resoconto più preciso è quello che ci dà Marco. Forse quello che più si avvicina alla realtà, no? È lui? Ah, faccio una domanda perché non lo so, non so dare una risposta definitiva. Potrebbe anche essere che è successo come dice Matteo, no, ma no, vedo un po' anche nel racconto un po' di cose che stridono, no? Perché vedete, uno arriva lì, poi invece no, ritorna indietro, c'è qualche cosa che le donne arrivano come se niente fosse, poi invece succede appunto quello che dice. Ci sono dei passaggi poco. Quello di Marco è coerente, ci sta tutto. Anche se Marco, vedete, sottolinea che cosa? Che cosa sottolinea Marco? Che ci sembra appunto, a questo punto ci sembra davvero inverosimile. Perché se fosse vero quello che dice Marco, no? Se fosse vero quello che scrive qui Marco, che non disse niente a nessuno, scusate, noi, che ci saremmo a fare qua? Noi saremmo qui? Allora, perché Marco scrive così? Perché appunto anche lui vuole creare un effetto nei destinatari, nei lettori, negli ascoltatori, meglio, che quel tempo si ascoltava, della parola, di questa parola. Che cosa vuole suscitare dentro di noi? Una reazione alla paura, a proprio quella paura. E infatti le finali aggiunte vanno tutte in questa direzione, le finali che sono state aggiunte nei decenni successivi, no? O nei secoli successivi a questo testo di Marco. Ma non c'è bisogno di aggiungere una finale, perché la finale la dobbiamo aggiungere noi. Siamo noi la finale. Siamo noi la parola, l'ultima parola adesso, di questo Vangelo. Non la dice lui, non la dice Marco la parola ultima del suo Vangelo. La fa dire a noi. Perché non ci si arrende alla paura. E quelle donne non si sono arrese alla paura, ne siamo certi, perché appunto, ripeto, altrimenti noi non saremmo qui. Dunque quelle donne hanno vinto quella paura, ma l'hanno vissuta. Adesso tocca a noi, sta dicendo Marco, adesso tocca a voi. Il messaggio è quello, e ritorniamo al messaggio, ritorniamo a quelle parole dell'angelo. Dell'angelo, di quel giovane. Voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso. Voi cercate. Ma chi cercate? Ricordate la parola, no? Al centro del Vangelo di Marco. Ma voi chi dite che io sia? La gente dice, e la gente dice questo, questo, quest'altro. Voi chi dite che io sia? Beh, Gesù è il Nazareno, il crocifisso. La croce resta un punto fermo. È risuscitato, non è qui. Non lo cercate in questo sepolcro, non è qui. E allora lo dobbiamo cercare. Andate, dite al suo discepolo a Pietro che vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto, no, come vi dico io, dice Marco, Matteo dice l'angelo stesso, ve lo dico io, state tranquilli. No, no, l'ha detto Gesù. Là mi vedrete, in Galilea. Cioè, da dove erano partiti? Sono dimenticato di portarvi un testo di Eliot, no? Thomas Eliot, no? Un letterato statunitense, che ha scritto una poesia bellissima proprio su questo. Non ricordo le parole esatte, quindi cito così a senso, poi magari ve lo porto la prossima volta. Ma dice che la nostra vita appunto è un viaggio, un percorso per arrivare alla fine e scoprire con occhi nuovi che c'era già tutto all'inizio. Il senso più o meno è questo, non è, le parole sono molto più belle ovviamente di quello che sto dicendo, ma il senso è questo. Cioè in realtà, vedete, noi cerchiamo il Signore chissà dove, è sempre stato con noi, è sempre con noi. Ci vogliono occhi per andare oltre il sepolcro, oltre il luogo della morte, i luoghi della morte, che noi stessi creiamo, e sempre, ripeto, su questo siamo bravissimi, a complicarci la vita, a rendere questa vita amara, perché vogliamo questo, questo dovrebbe succederci, quest'altro, e non vediamo quello che abbiamo o quello che potremmo avere, è sotto i nostri occhi, nella nostra casa magari, in Galilea, no? Questo è il nostro peccato. E questa è la cecità nel non vedere, ricordate i due ciechi guariti, no? Lungo il Vangelo di Marco, no? Che non vediamo, non vediamo, o vediamo solo il sepolcro. Il sepolcro vuoto, ma dobbiamo uscire da questo sepolcro. Via, via da lì. Non è qui. Gesù non è nei sepolcri. Dove noi lo mettiamo, meno male che non, ancora si parla di sepolcri, no? Il giovedì santo. Abbiamo fatto un grave errore, ma questo è appunto colpa nostra, noi l'abbiamo fatto. Noi abbiamo messo, pensate un po', per secoli abbiamo messo Gesù nei sepolcri. E qui purtroppo devo dire che la nostra in Calabria, la nostra devozione popolare purtroppo è molto lontana, no? Per certi versi, perché vedete, Marco è il primo, ci mancherebbe, vedete che Marco è il primo che insiste sulla croce di Gesù, tant'è vero che non racconta le apparizioni, no? Ci lascia sulla soglia delle apparizioni, perché? Perché le apparizioni non sono la nostra esperienza. Noi non vediamo Gesù risorto davanti ai nostri occhi. Ma il risorto è il crocifisso. Ci deve bastare questo annuncio per credere. L'abbiamo sentito ieri, no? Come sbaglio? Anche Giovanni, il teologo Giovanni che vola così alto, poi alla fine dice: beati quelli che pur non avendo visto crederanno. È costretto a finire in quel modo perché deve giustificare, dice: voi l'avete visto, ma perché? Loro dovevano vederlo per noi. Loro hanno avuto quel dono non per se stessi, no, come una cosa che li riguarda, no, per noi. Ma è finito, non c'è più bisogno di vederlo, anzi sarebbe una tentazione volerlo vedere a tutti i costi, perché l'abbiamo davanti agli occhi invece ogni giorno. Questo è bello, lì è la fede, altrimenti non è fede. E continuare come tutto il Vangelo di Marco, no? Vogliamo un altro segno. Aveva appena fatto la moltiplicazione dei pani. È inutile, noi non ci accontenteremo mai, siamo incontentabili in questo, no? Vogliamo sempre vedere che cosa? Quello che vogliamo vedere noi. I segni ce li sta dando, li abbiamo davanti agli occhi, è nella nostra vita il Signore. E nelle persone che abbiamo accanto, nelle tante cose che potrebbero dare un senso alla nostra vita, o a cui noi potremmo dare un senso, con Lui, in Lui, nel Suo Vangelo, nel Suo annuncio, nella Sua vita. Ecco perché Marco si ferma lì a quelle soglie. Perché non ha bisogno di parlarci delle apparizioni, perché le apparizioni sono la base della missione di quei testimoni. Voi sarete i miei testimoni. E andarono. Ma non è la nostra esperienza. La nostra esperienza è tutto quello che ha vissuto Gesù prima con noi, per noi prima, adesso con noi. Capite? Non so se è chiaro. Quello che Gesù ha vissuto lo sta vivendo ancora con noi. Questo è il risorto. Questa è l'esperienza del risorto che Marco vuole richiamare ai suoi destinatari. Per cui non ci deve essere spazio per la paura, ma lo dobbiamo dire noi. Non lo fa dire alle donne, al racconto. Non ci lascia con un vissero tutti felici e contenti, no? Dove le donne magari, no, come poi le finali successive vincono la paura, c'è una breve che dice, ma le donne poi vinsero la paura, andarono e dissero i discepoli, ma non c'è bisogno di scrivercelo, perché se lo scriviamo, se l'avesse scritto Marco, no?
se Marco avesse scritto, quelli che di Roma che stavano vivendo in quel momento la loro paura, che cosa avrebbero pensato? Vabbè, loro ci sono riuscite. Noi? E noi? Di nuovo. Abbiamo bisogno che tu venga? No. No. Io ci sono già. Vi precedo in Galilea. Tornate in Galilea. Dovete tornare là, quello è l'obbligo. Se vogliamo vederlo, dobbiamo tornare in Galilea, cioè al punto da cui siamo partiti, nella nostra esperienza con il Signore, ordinaria, non straordinaria, perché è lì che il Signore ci aspetta, ci precede, cammina davanti. È bella quella parola, come appunto anche al capitolo 10. Andando verso Gerusalemme, Gesù camminava avanti e ci ha preceduto anche in quella morte. C'è Lui avanti. Di che dovete temere? C'è Lui avanti. Seguitelo. Abbiamo il Vangelo. Ascoltatelo, ricordate, no? Ripeto, qui ci sono tanti fili che ci riconducono a tutto il Vangelo di Marco, no? Ricordate, no? Sul Tabor, ascoltatelo, questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E si trovarono Gesù solo. Ecco, e c'è, è lì, è con noi. In questa parola, Vangelo, che accompagna la nostra vita, perché Lui si è fatto compagno della nostra vita, Gesù, incarnandosi. Nell'incarnazione è la salvezza, è la resurrezione, è il nostro destino. È il nostro destino. Ma la salvezza, ripeto, è nell'incarnazione, nel Dio che si fa carne, si è fatto carne, si fa carne, oggi con noi, oggi in noi. È questo che dobbiamo scoprire insieme alle donne. In piedi. Affidiamoci al Signore con la preghiera di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, buono, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buonasera a tutti.